nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Eccoci, buona domenica, di nuovo buon anno, ben ritrovati a Nessuna è Perfetta. Avete sentito prima il nostro caffè, l'abbiamo preso con Antonio Civita, un imprenditore, il proprietario del Panino Giusto, che a Milano ha fatto epoca e che, come avete ascoltato, ha una sicurezza nel futuro che ci aiuta a cominciare bene questo anno. Di cosa parliamo questa domenica? Nessuna è perfetta. Nel filone cominciato con l'intervista ad Antonio Civita al caffè della domenica, guardiamo al mondo del lavoro, a quello che si può fare per fare sì che la lezione pesante del 2020 non vada perduta. Lo ripetiamo tutte le domeniche qui, il problema è che la crisi è molto declinata al femminile. Il 55,9% dei posti di lavoro per la crisi sono posti perduti da donne, e dunque di questo, ma anche di storie belle e anche di come le donne si facciano sentire anche e ascoltare nel mondo della comunicazione, di tutto questo parliamo questa domenica. Bentornato, buona domenica, Davide Desario, direttore di Leggo, autore di libri di successo, ne cito uno, Roma Barzotta, dedicato alla città che tanto ama. Direttore dunque di un quotidiano, Leggo, con un profilo Facebook molto seguito, pensate 1.200.000 fan, e la maggior parte sono donne. E allora, Davide, intanto buona domenica, e come è cambiato, come sta cambiando secondo te l'informazione, e come la stanno cambiando le donne, sia quelle che la fanno che quelle che ne usufruiscono?
Innanzitutto, sono molto contento del fatto che Leggo abbia il 59% dei suoi, diciamo, fan su Facebook donne, e circa la stessa percentuale anche su Instagram. Vuol dire che c'è una grande attenzione, una grande voglia di informazione, che laddove non passa per i media classici può passare per i social. Le donne, secondo me, sono fondamentali nell'informazione, perché io forse sarò impopolare, io credo che le donne debbano avere assolutamente tutti i diritti degli uomini sul fronte del lavoro, ma credo fondamentalmente che siano diversi, ed è per questo che sono molto importanti, perché vanno a completare un modo di osservare e raccontare la realtà.
Completare, Davide, non mi piace, diciamo che noi osserviamo la realtà e gli uomini la completano.
Sì, no, nel senso, nel mondo classico, sì. Diciamo, fino adesso c'era troppa presenza maschile, e questo rendeva l'osservazione dei fatti soltanto da un punto di vista. Invece il punto di vista delle donne è fondamentale. Io per primo, quando ad esempio sono andato a guidare la redazione web del Messaggero, ho voluto a tutti i costi avere più donne nella mia redazione. Ne ho avute alcune, diciamo, trasferite da altri servizi, ne ho fatte assumere altre, perché è fondamentale, è un modo per guardare le cose non solo dal punto di vista dell'uomo, che è sbagliato.
Beh, certo, noi siamo, intanto siamo numerose, poi abbiamo potere d'acquisto, e poi siamo quelle che comprano più informazione, comprano libri, vanno al cinema quando ci si potrà tornare, guardano le serie TV, insomma siamo delle consumatrici forti.
Senza ombra di dubbio. Tu hai ricordato il mio libro, quando io ho fatto un firmacopie, me lo ricordo benissimo, a Via Nazionale a Roma, per un'ora sono stato in una grande libreria e appunto firmavo le copie. Su 10 persone che si fermavano, 9 erano donne, 1 era uomo. Cioè, l'esempio, lo spirito femminile è sicuramente molto più curioso dello spirito maschile.
Però, Davide, scusami, se noi siamo parte così importante, no, del consumo di informazione e anche del, del consumo di cultura in generale, perché le decisioni e quindi i ruoli apicali sono ancora gestiti da uomini? Tu sei uomo e fai molto bene il tuo lavoro, così come lo fa molto bene Massimo Martinelli, direttore del Messaggero, e tutti gli altri direttori del gruppo Caltagirone. Ma perché?
Perché innanzitutto cioè in Italia, non bisogna nasconderlo, stiamo pagando ancora un retaggio culturale degli anni passati, e siccome le carriere non si improvvisano e quindi si parte da lontano, è chiaro che ancora oggi i risultati di una trasformazione non sono arrivati. Devono arrivare assolutamente, però è chiaro che per molto tempo è stato più difficile per una donna fare carriera, per tante ragioni, anche perché a livello di società non la si metteva nelle condizioni più semplici per lavorare.
Nel giornalismo poi i tempi erano così assorbenti che molte di noi, per esempio, hanno sacrificato tanto del tempo dedicato alla famiglia, eccetera. Senti Davide, volevo chiederti, a questo punto, dopo un anno vissuto come l'abbiamo vissuto, nei giornali si è lavorato da remoto esattamente come si è lavorato da remoto qui in radio e nelle TV, nelle aziende in generale. Che cosa cambia? Che cosa è cambiato secondo te? Che cosa cambierà ancora nell'informazione? Molti giornalisti, per esempio, hanno scoperto di poter fare da soli, cioè quelli che avevano un blog hanno investito di più. Molti di noi, per esempio, sono diventati, come dire, grandissimi esperti di webinar e moderatori. Qual è il futuro dei giornalisti e del giornalismo dopo la lezione del Covid?
Onestamente è difficile dirlo, sarebbe bellissimo avere questa risposta. Posso dirti che secondo me, non è una frase retorica, non sarà più come prima. Il Covid ha obbligato i giornalisti, gli editori, ad avere quel coraggio che forse fino a quel momento non c'era stato, e quindi a fare un salto serio, un gradino vero, per portarsi ancora di più verso la tecnologia, che ha dato grandissime possibilità. Ne parlavamo qualche tempo fa proprio con te, Maria, dicendo che magari uno riesce a fare tre cose in una giornata che in presenza invece non sarebbe stato possibile, come presentare un libro, fare un webinar e partecipare a un meeting importante. Però dall'altra parte, a mio parere, soprattutto nel lavoro di un giornale, di una radio, di un telegiornale, che è frutto veramente dell'intelletto collettivo, di un confronto continuo, purtroppo invece il remoto secondo me rende a volte il prodotto più freddo, perché non si può essere in confronto continuo con una video chat, quindi pianifica nell'arco della giornata, ma nei momenti in cui non si è in contatto con la propria redazione spesso si può interrompere quel flusso, quel confronto, quel ping pong di informazione.
Anche
che a
quei
volte
belli scontri, no? che nelle redazioni facevano sì che si litigasse, no? È sbagliato su questo?
Diciamo, secondo me, però, da un certo punto di vista, ad esempio, ha migliorato l'aspetto, perché diciamo che in presenza de visu si poteva anche lasciarsi andare a delle discussioni oltre il limite anche dell'educazione e del rispetto. Online questo è un po' più difficile, e soprattutto secondo me molti hanno paura di essere registrati, quindi a quel punto si danno un'autoregolazione che non è male, diciamo.
Senti, io credo che questa notazione finale vada molto incontro anche a come siamo noi donne, che in generale siamo portate, ma anche nelle redazioni, no? Meno al conflitto e più alla costruzione. Quindi se col Covid avremo imparato tutti a dialogare in maniera più costruttiva e meno feroce,
ma
diciamo,
anche a chiedere
così,
scusa.
Questa è una lezione che ci portiamo a casa. Grazie al direttore di Leggo, Davide Desario, che è stato con noi a Nessuna è Perfetta questa domenica, e buon anno naturalmente.
Buon anno, buona domenica, buon ascolto sempre.
Nessuna è perfetta.
Eccoci! E questo, lo sapete, è il momento della Sunday Girl di Nessuna è Perfetta. Bentornata, buona domenica, Michela Di Biase, consigliere del Partito Democratico alla Regione Lazio, fondatrice dell'associazione FARE, che è un pensatoio il cui acronimo sta per femminista, ambientalista, radicale e europeista.
Ben trovata e ben trovate a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, io penso che questo anno che ci siamo lasciati alle spalle, il 2020, sia stato difficile per tutti e particolarmente difficile sul fronte delle tante donne che hanno perso il lavoro, tante donne che hanno dovuto scegliere su quale fronte dividersi, perché lavoravano in casa, avevano anche i bambini da seguire, la scuola a distanza dei più grandi. Insomma, un anno davvero molto complicato. Ma vorrei cominciare con un piede ottimista, così come è stato ottimista prima al Caffè della Domenica l'inventore del panino giusto, Antonio Civita. Dunque, Michela Di Biase, se c'è una cosa buona da ricordare del 2020 sul fronte delle conquiste femminili, dove la trovi?
Allora, sul fronte delle conquiste femminili purtroppo è stato un anno con un po', diciamo, di difficoltà per le donne, anzi con serie difficoltà. Il rapporto Caritas del 2020 ci dice che il volto della nuova povertà è quello di una donna con due figli, quindi c'è poco da stare allegri, diciamo. È chiaro che questa crisi che ha investito il nostro paese ha riguardato in modo particolare le donne, ha pesato in modo particolare sulle donne. Secondo me la cosa che noi dovremmo, come dire, l'aspetto positivo che dobbiamo assolutamente provare a coltivare è di capire come noi rilanciamo la nostra azione nel futuro. Cioè, che cosa ci lascia questo Covid? Ha evidenziato una mancanza? Bene, l'ha evidenziata purtroppo. Noi dobbiamo capire come colmiamo questa mancanza, come colmiamo questo gap e come mettiamo le donne in condizione di una reale parità con gli uomini rispetto ai tanti settori in cui invece la donna è ancora indietro. In primis quello lavorativo. La percentuale delle donne occupate in Italia non è sufficiente, le donne che hanno perso il lavoro sono in questo periodo di crisi superiore ai maschi, perché non esiste nel nostro paese ancora una rete tale che consenta alle donne di essere sgravate del loro tempo e quindi di quelli che sono i ruoli di cura, di assistenza, no? Il fatto che la scuola sia stata chiusa ha determinato per le donne una difficoltà.
Tra l'altro il problema della scuola, che è assolutamente una ferita aperta, noi ne stiamo parlando ora e sono mesi che si va avanti in questo braccio di ferro che le regioni affrontano da un punto di vista diverso da quello del ministro Azzolina. Comunque l'Istituto Superiore di Sanità, nel rapporto apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di Covid-19, sostiene che le scuole non rappresentano i primi tre contesti di trasmissione in Italia.
Non rappresentano, diciamo, non sono stati evidenziati dei grandi numeri per quello che riguarda i focolai. Naturalmente vale per la scuola quello che vale per tutti gli altri luoghi. Sono dei luoghi chiusi e noi sappiamo benissimo come si veicola il contagio. Io penso che sulla scuola bisogna avere un atteggiamento non ideologico. Tutti noi, almeno io reputo e lo dico insomma da mamma di una bambina in età prescolare, perché ha 5 anni e mezzo, sappiamo benissimo qual è il valore straordinario, enorme della scuola italiana, qual è il livello di formazione che dà ai nostri ragazzi, qual è l'utilità sociale, ci siamo forse resi conto di questo, di cui non avevamo neanche contezza, ma di quanto la scuola svolga anche una funzione sociale rispetto al tempo libero dei ragazzi, no? Perché appunto lo studio, il pomeriggio, le attività formative, Non dobbiamo però su questo avere un atteggiamento ideologico, perché io ritengo che la priorità che dobbiamo avere è quella di eliminare e sconfiggere questa pandemia, proprio ora che vediamo uno spiraglio di luce, perché finalmente è arrivato il vaccino, quindi insomma tra l'altro il Lazio su questo sta facendo benissimo.
Come vanno le cose nella regione?
Molto bene, il Lazio è la prima regione italiana per il numero di vaccini, insomma siamo arrivati a cifre importanti, nella giornata del 4, insomma la cifra era 29.700 vaccini, quindi insomma noi siamo la prima regione italiana mi piace sottolineare che la prima persona che è stata vaccinata è stata una giovane donna, Chiara Alverini, e quindi il Lazio ha voluto anche dare l'immagine che si riparte dalle donne e si riparte dalle professioni, perché Chiara è un'infermiera dello Spallanzani, quindi il fatto che la ripartenza, la ripresa, la luce oltre il buio abbia il volto di una donna giovane del mondo delle professioni sanitarie, io trovo che sia un bellissimo messaggio di speranza,
certo,
per questo paese.
Certo. Ma Michela, se noi volessimo guardare anche alla professione di altre, perché mentre le infermiere e i medici hanno lavorato giorno e notte, ci sono altre donne, piccolissime imprenditrici, parrucchiere, estetiste, partite IVA, che non hanno lavorato per niente perché semplicemente i loro esercizi sono stati chiusi. La vostra regione, la Regione Lazio, cosa ha fatto per loro?
Futuro. Allora, naturalmente rispetto alla piccola imprenditoria sono state messe in campo sia misure nazionali che misure regionali di sostegno al pagamento degli affitti, sgravi, e questo naturalmente vale sia per le imprese a trazione diciamo femminile che le imprese a trazione maschile. Io reputo però, e vorrei raccogliere qui un suggerimento che ho reputato molto insomma interessante, che ci dà Baricco, no? Dice siate audaci nel post pandemia anche nell'elaborare il futuro. A me piacerebbe capire quali sono le misure che noi mettiamo in campo per il post, per la ripresa. Io sono convinta ad esempio, ma questo insomma lo dico con i dati, che il futuro delle professioni sarà collegato a quelle che sono le materie cosiddette STEM. STEM è una sigla che sta per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Quindi noi nel futuro vedremo che ci sarà un incremento, addirittura nel 2025 arriveremo a un più 8%. Quindi immaginiamo, no?
Più 8% di professioni,
allora,
disponibili
professioni legate
per chi ha studiato queste materie.
A chi ha studiato queste materie? Allora, noi oggi sappiamo che queste materie sono però quasi esclusivo appannaggio maschile.
E in Italia bassissimo peraltro, perché essendo materie che vengono considerate complicate, i nostri studenti, se non sono naturalmente portati per le scienze, la matematica, la fisica, arretrano e fanno cose meno utili che li condannano alla disoccupazione.
Gli uomini sempre in misura maggiore delle donne, perché invece le donne già dall'età di 11-13 anni vengono in qualche modo dissuase per questioni di natura culturale, questo non lo dico io, lo dice insomma un interessantissimo rapporto PISA su quelle che sono anche le discriminazioni legate al genere, vengono in qualche modo scoraggiate all'utilizzo della matematica, è come se le bambine allo studio della matematica, come se le bambine fossero più portate alle materie umanistiche, che è una cosa che accade in tutte le famiglie, guardate anche io ho fatto il liceo classico e poi lettere, quindi insomma è una cosa che capita abbastanza spesso.
Ed è un pregiudizio, non è affatto vero.
Non è affatto vero, ma questo comporta non soltanto come dire un gap nella formazione, perché naturalmente, ma una difficoltà di trovare un posto di lavoro che sia diciamo appetibile.
Ma allora Michela Di Biase,
alla domanda non corrisponde l'offerta,
l'offerta.
Voglio dire, ecco, esatto,
ma alle mamme che ci ascoltano, che suggerimento possiamo dare pensando al futuro dei loro figli e delle loro figlie, per non farne dei disoccupati, diciamo?
Allora, per non farle dei disoccupati in questo momento, delle disoccupate, perché insomma le donne stanno vivendo con più difficoltà rispetto agli uomini questo momento questa crisi occupazionale, io reputo che sia importante puntare sullo studio delle materie scientifiche, perché noi sappiamo che l'offerta nei prossimi anni di lavoro andrà in quella direzione e l'80% dei posti di lavoro che si libereranno perché le persone andranno in pensione verranno ricoperti sempre da materie legate a queste facoltà. Quindi io, se posso dare un suggerimento, che do naturalmente prima di tutto a me stessa, è quello di far capire alle bambine che non è vero che c'è chi è portato e chi non è portato per le materie scientifiche. Siamo tutti portati per lo studio della matematica, dell'ingegneria, quindi dargli modelli positivi, perché è fondamentale che le bambine capiscono che possono fare le scienziate, possono fare le dottoresse, perché ad oggi alcune professioni noi siamo abituati a declinarle solo al maschile, perché ci sono tantissimi e quasi solo maschi che occupano quelle.
Mentre invece abbiamo visto, tra l'altro, con la pandemia il ruolo fantastico donne non soltanto negli ospedali come medici e infermieri, ma anche come epidemiologhe, come scienziate, ricercatrici, le ricercatrici dello Spallanzani appunto di Roma, no?
Che hanno assolutamente sono donne. Il volto della il volto della ripartenza è donna. Chi ha studiato per la prima volta il virus, la donna che la prima vaccinazione. Allora, noi però su questo dobbiamo non soltanto raccontarla, noi dobbiamo mettere sul piatto delle misure concrete. Allora, se noi sappiamo che nel prossimo futuro il lavoro guarderà quelle professioni lì, noi dobbiamo iniziare a aiutare le ragazze a formarsi in quei settori, e lo facciamo attraverso tutta una serie di misure da quando sono bambine, perché a 11 anni si trasmette il modello positivo della scienziata, a 19 si aiutano le ragazze dando borse di studio se si decide di percorrere quel tipo di carriera universitaria. Io su questo ho presentato anche una proposta di legge proprio sulle lauree STEM, per far sì che il Lazio sia, come dire, su questo la prima regione italiana a impegnarsi fortemente.
E la sua proposta di aiuto alle giovani donne che scelgano facoltà scientifiche, in che cosa consiste? Borse di studio?
A tanti punti, appunto, si parte dalla formazione, perché è una questione su cui bisogna lavorare già appunto dagli 11 anni, si parte dalla formazione per arrivare poi al sostegno anche rispetto all'imprenditoria, alle donne che decidono di investire in quei settori. Quindi naturalmente è una proposta molto articolata, che non tiene conto solamente di una fascia d'età, ma che in modo complessivo prova a colmare un gap che riguarda le donne, un gap che riguarda in questo caso in modo specifico la formazione. Poi un'altra cosa su cui io penso che veramente è arrivato il momento di batterci, provando veramente a essere coraggiose, perché il nostro paese su questo è indietro, è la differenza di retribuzione tra gli uomini e le donne. Rispetto a altri paesi europei siamo tremendamente indietro. Io penso che sia arrivato il momento che anche in Parlamento si faccia una battaglia rispetto al fatto che se le aziende non pagano nello stesso modo gli uomini e le donne, debbono essere sanzionate. In Francia esiste un Gender Equality Index, cioè è un indice che le aziende debbono in qualche modo a fine anno fare un report su quella che è la loro attività. Se loro non retribuiscono nello stesso modo gli uomini e le donne, hanno delle sanzioni pecuniarie. Allora, in Italia perché non esiste questo, quando abbiamo un differenziale retributivo importante?
Ecco, le sanzioni mi sembrano un argomento molto convincente. Spero, spero che venga.
Ci tolgono, Maria, solo questo: con i soldi che in meno che una donna guadagna nella sua vita rispetto a un maschio, avrebbe potuto acquistarsi una casa di proprietà.
Ecco.
Ci tolgono, a tutte noi tolgono una casa, e non facciamo che la tolgano anche alle nostre figlie, però.
Bene, speriamo che questo 2021 sia l'anno in cui dalle parole si possa passare ai fatti su queste cose. Grazie a Michela Di Biase, che è consigliere alla Regione Lazio per il Partito Democratico e fondatrice di un'associazione che si chiama per l'appunto Fare, e cioè femminista, ambientalista, radicale, europeista. Buona domenica!
Buona domenica, grazie, grazie, ciao.
Nessuna è perfetta.
Terza parte di Nessuna è perfetta e vogliamo concludere con una storia. Con la storia di un rapporto di quelli che possono cambiare la vita, in questo caso la vita di una donna. Benvenuta a Nessuna è perfetta, Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna, ma una grande carriera che adesso ci racconterà sinteticamente lei stessa. Perché dico una storia? Perché Rosanna D'Antona ha scritto un libro, Il mio professore, per ricordare l'incontro con il grande Umberto Veronesi, lo scienziato che ci manca molto, il mio professore ha questo sottotitolo: come l'incontro con un grande uomo può salvarti e cambiarti la vita. Allora, benvenuta Rosanna, raccontaci tu la tua storia e come è avvenuto questo incontro che ti ha cambiato la vita all'inizio di un nuovo anno, e dopo un anno così difficile credo che sia bello cominciare raccontando una storia bella, positiva, un lieto fine.
Grazie, sì, hai ragione, buongiorno, sono appunto Rosanna D'Antona. Allora, la mia storia che racconto nel libro nasce, comincia 25 anni fa, quando nel bel mezzo di una carriera, chiamiamola di successo, mi sono sempre occupata di comunicazione, era la mia seconda o terza società di comunicazione che avevo impiantato, e su più bello arriva il tumore. 25 anni fa era un'era geologica fa per quanto riguarda le conoscenze, la ricerca e tutto, insomma. Allora la percezione era: ok, arriva il tumore e sei alle soglie della morte. Invece, devo dire, per tutta una serie di circostanze fortuite, sono finita nello studio di un grande medico, il quale mi ha proprio preso per mano e mi ha fatto uscire da questa patologia, da questa malattia, ma mantenendo sempre uno spirito di fiducia. E questo credo che fosse un po' il motivo, l'invito della tua intervista,
sì,
di stamattina,
sì. Dove lo spirito di fiducia è fondamentale,
tutto questo buio, sì, avere sempre in mente che in fondo al tunnel c'è una luce è molto importante, e quindi lui mi ha accompagnato attraverso questo. Cambiata la vita perché io, che mi occupavo di attività di consulenza per le grandi aziende eccetera, di fatto lui si è sempre occupato,
stiamo parlando di Veronesi, perché sennò del professor Veronesi.
Del professor Veronesi,
l'inventore, certo, dello IEO, l'Istituto Europeo di Oncologia, al quale fanno riferimento pazienti, malati oncologici da tutta Europa.
E quindi lui mi ha, diciamo, poi siccome l'attività di ricerca e di chirurgia e poi anche di realizzazione dello IEO, infatti a fianco di questo faceva mille attività, e quindi mi chiese di accompagnarlo, di accompagnare la sua organizzazione, la sua fondazione, anche per attività, diciamo, con uno sfondo e con un significato legato ai diritti civili, ai diritti dell'uomo, ricordiamo tutte le sue lotte per il testamento biologico eccetera. E quindi ho iniziato a occuparmi di comunicazione anche in questo ambito, fino a quando un giorno, una decina di anni fa, mi chiese di diventare presidente di Europa Donna, che, se posso dire in due parole ancora, Europa Donna è un'organizzazione internazionale europea di advocacy, cioè è una è fatto di sole donne, prevalentemente ex pazienti che hanno passato l'esperienza della malattia e che quindi sanno esattamente quali sono i bisogni della donna con un tumore al seno, e quindi è in grado di portare la sua voce sui tavoli dove si prendono le decisioni.
Rosanna D'Antona, voglio chiederti una cosa, tu che sei stata appunto tanto vicina al professor Veronesi e hai seguito lo sviluppo dell'Istituto Europeo di Oncologia dello IEO dall'inizio, perché sei stata operata lì mentre erano ancora in corso i lavori di creazione della struttura.
Certo.
Noi abbiamo parlato prima con Michela Di Biase, consigliere della Regione Lazio, dell'importanza di far capire ai genitori che aiutare le bambine, le ragazze a scegliere un percorso di conoscenza di materia scientifica è fondamentale. Se il professor Veronesi fosse stata una donna, sarebbe stata presa in considerazione con la stessa serietà e con la stessa ammirazione e devozione che è stata tributata a lui per tutta la sua vita?
Ma senti, questa è una bellissima domanda. Io sono dell'idea che non c'è tanto differenza tra uomini e donne. C'è differenza tra individui e individui. Allora, il professore, per chi ha avuto la fortuna di conoscere, era veramente un grande uomo, un grande scienziato, un uomo pieno di umanità, aveva delle caratteristiche innate di conoscenza dell'animo umano, conoscenza del malato, altissime, direi quasi uniche. Secondo me, se fosse stata una donna, avrebbe avuto le stesse chance, con, diciamo, tutte le caratteristiche che lui aveva.
Questo è vero, ma avrebbe avuto, mi chiedo, no? Avrebbe avuto la stessa fiducia, non solo la fiducia da parte dei pazienti, ma da parte delle istituzioni.
E da parte degli investitori.
Esatto,
certo.
Questo ho un dubbio. Oggi forse no. Oggi un Umberto Veronesi donna ha assolutamente la stessa credibilità, e non per niente, come dire, penso a una scienziata italiana di grande prestigio come Fabiola Gianotti, che è stata riconfermata alla guida del CERN di Ginevra. Insomma, i tempi per fortuna non sono quelli di 25-30 anni fa. Ma una Umberto Veronesi donna allora forse sarebbe stata...
Avrebbe avuto, direi,
più difficoltà.
Una barriera di diffidenza quasi,
sì.
No? Nel senso che avrebbe fatto più fatica. Ecco, questo lo ricordiamo sempre. La donna, per arrivare in posizioni di una certa rilevanza, deve fare il doppio del lavoro e il doppio della strada, perché prima deve accreditarsi in quanto donna e poi portare avanti le sue idee. Quindi probabilmente è vero, 25 anni fa sarebbe stato più difficile. Io ritengo però che se c'è una base forte di talento, di determinazione, di forza, di visione, eccetera, oggi sicuramente una donna fa sempre un pochino più fatica dell'uomo, però sono
viene presa, giustamente viene presa sul serio, perché
tant'è che oggi sì. Vediamo c'è un grosso movimento, vicepresidente negli Stati Uniti, insomma, sul piano scientifico,
certo.
Eccetera.
E questo non può che farci piacere, qua a nessuno è perfetta, perché da 6 anni ci battiamo per questo. L'ultima cosa che voglio chiederti prima di salutarti, qui parlo all'esperta di comunicazione. Dicevamo prima con Davide Desario, direttore di Leggo, che nella comunicazione le donne sono sempre più una parte determinante, sia per chi fa comunicazione che per chi ne usufruisce. Se tu dovessi vedere o indicarci un elemento di novità nel mondo della comunicazione, anche alla luce di un anno che ci ha fatto cambiare tante cose, quale indicheresti?
Ma senti, secondo me l'elemento che ha caratterizzato gli ultimi mesi dell'anno che è appena passato è stata l'assegnazione di tutto il team di comunicazione del nuovo presidente americano, di Biden, è tutto donne, tutto fatto di donne. Allora, qua portavoce donne a fianco dei nostri politici non ne vedo ancora.
No, ce ne sono tante le portavoci dei ministri,
sono
spessissimo
certo.
Donne, no, questo,
ecco.
Però certo, il portavoce del Presidente del Consiglio è uomo.
esatto, e quindi insomma sì, magari fanno parte dello staff, eccetera, Non lo so se sono proprio, però insomma chiaramente non
comunque
sono
è un segnale certamente da
però
tenere in considerazione.
Questo è stato un segnale fortissimo, è stato un segnale molto forte.
Grazie, buona domenica Rosanna D'Antona, buon anno alla Presidente di Europa Donna. Vi ricordo il suo libro che è una bellissima storia positiva con la quale cominciare bene questo nuovo anno. Il mio professore, come l'incontro con un grande uomo può salvarti e cambiarti la vita. Il grande uomo era il professor Veronesi, assai rimpianto da tutti noi, fondatore dell'Istituto Europeo di Oncologia a Milano. Buona domenica Rosanna D'Antona.
Buona domenica.
E buona domenica a tutti voi che ci avete seguito. Grazie come sempre in regia al gran Alessandro Chiappini e grazie in redazione a Gaia Romani. Ci rivediamo, anzi ci risentiamo col caffè della domenica e con Nessuno è Perfetta domenica prossima. Ciao.